Questa sentenza è importante e testimonia varie cose. Da un lato l'estrema crudeltà della pena di morte, perché Warren Hill per la seconda volta nel giro di pochi mesi si trova a un punto dalla morte e viene salvato da un giudice che però poteva anche avere un parere opposto. Il secondo tema è che ogni vita salvata crea una serie di utili precedenti.
Nel caso specifico degli Stati Uniti non c'è chiara tendenza alla diminuzione delle esecuzioni?
È difficile dirlo. L'anno scorso le esecuzioni sono state tante quante nel 2011, quest'anno non sappiamo come andrà. Il Texas si avvicina al macabro traguardo delle 500 esecuzioni da quando è stata ripristinata nel 76 la pena capitale. La Georgia presenta un profilo di applicazione discriminatoria sul piano razziale. Certo, ci sono dei segnali che possono far pensare a una lieve diminuzione. Siamo di fronte a un momento di luci e ombre.
In gran parte dei paesi che fanno ricorso alla pena di morte queste informazioni sono segrete. Negli Stati Uniti la trasparenza potrebbe giocare in senso positivo?
Certo, negli Stati Uniti la pena di morte è un fenomeno rilevabile, è una violazione dei diritti umani che proprio per la trasparenza consente alle organizzazioni per i diritti umani di mobilitarsi, è un'eccezione e non parlo soltanto di paesi totalitari, parlo di paesi come il Giappone e come da ultimo l'India purtroppo, un paese nel quale la pena di morte è tornata dopo 8 anni di sospensione con 2 esecuzioni da novembre a oggi. Questo fatto dell'India è brutto perché quando si interrompe una moratoria poi le esecuzioni spesso vengono a grappoli e l'India è un paese molto influente su tanti altri.
Riccardo, nel dicembre scorso un successo, un record almeno nella storia della lotta della pena di morte, lo sappiamo, l'Assemblea Generale dell'ONU che ha approvato la risoluzione per il blocco delle esecuzioni, è stato un giorno importante. Gli obiettivi più prossimi, più concreti, più auspicabili?
Ma queste risoluzioni, da quando sono state adottate e votate con maggioranze sempre crescenti, dicono che la pena di morte è un problema di diritti umani ed è un problema di preoccupazione internazionale. Questi creano un blocco di paesi convintamente abolizionisti, fanno sentire profonda minoranza ai paesi mantenitori. Detto questo, però, c'è altro da fare. Intanto proseguire nell'aumentare il numero dei paesi abolizionisti e farlo attraverso campagne che chiedano e ottengano divieti non solo per legge ma anche per costituzione. Poi c'è anche da dire però, come il rovescio della medaglia, che non basta alzare la mano una volta all'anno al Palazzo di Vetro di New York, perché addirittura quelli che alzano la mano a favore o caso più frequente, quelli che si astengono, poi rifatte le valigie e tornati nei loro paesi le condanne a morte le eseguono. Il caso più evidente è stato quello dell'Afghanistan, l'India lo stesso. Questo vuol dire che poi occorre nelle relazioni internazionali, nelle relazioni bilaterali, nelle campagne degli organismi per i diritti umani, tenere d'occhio sempre ciò che accade paese per paese per salvare vite umane. Questo è il primo obiettivo, per cambiare le leggi, per cambiare la mentalità delle persone. E perché voglio aggiungere, se ho tempo, che quello accaduto in India è qualcosa di estremamente grave. Il governo cosa ha fatto? Ha introdotto la pena di morte per il reato di stupro, ha lasciato intatte tutte le leggi che impediscono pieno accesso alla giustizia per le donne, che ostacolano le indagini, che garantiscono impunità a polizia e militari sospetti di violenza sessuale. Si pensa che qualche corpo lasciato a penzolare dopo l'impiccagione risolve il problema dello stupro in India. Le cronache di oggi ci dicono purtroppo che non è così.